Madre dell'eterna parola, prega per noi.
Salutiamo cordialmente tutti voi presenti e quanti ci ascoltano attraverso il collegamento con Radio Mater. Siamo alla fine del ciclo dei sabati mariani, che quest'anno, seguendo quasi come una scia doverosa la 12ª Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, ha avuto come tema la parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa con Maria. I nostri sabati, iniziato con il primo sabato d'Avvento, secondo una tradizione, da 31 anni, terminano con la Pentecoste. Il cammino percorso quest'anno è stato ricco di temi e di contributi teologici che i diversi professori delle varie facoltà e università di Roma ci hanno di sabato in sabato fatto gustare e approfondire, come per esempio la Vergine Maria, perfetta discepola della Divina Parola, il Magnificat di Maria fino all'aspetto liturgico, il Vangelo dell'Annuncio a Maria nella preghiera liturgica. Oggi il tema Maria, centro della parola creatrice, la teologia bizantina e russa, che concluderà i nostri sabati, verrà dettata da Padre Ermanno Toniolo, professore alla Facoltà Teologica Marianum e già professore dell'Università Lateranense e della Gregoriana. Tutti lo conosciamo perché Padre Ermanno è il direttore e l'iniziatore del Centro di Cultura Mariana, è l'ideatore di questi sabati che hanno come fine di diffondere una solida conoscenza di Maria, Madre di Dio e nostra, e del posto che ella occupa nel mistero di Cristo e della Chiesa. Una conoscenza che diventa vita in noi, alla luce del cammino che ella ha seguito cooperando con Gesù Redentore alla salvezza degli uomini, e che con lei anche noi vogliamo essere creature di amore e di servizio per tutti. Padre Ermanno, come servo di Maria, ha sempre lavorato al servizio della Vergine, come professore e come maestro di spiritualità mariana. Ha partecipato e ha dato il suo contributo in convegni, settimane mariologiche, simposi mariani, con articoli e saggi. Due sono i suoi preziosi contributi, l'Acatisto, saggi di critica e di teologia, indispensabile strumento per quanti vogliono studiare quest'antico inno bizantino alla Madre di Dio, e la Beata Maria, Vergine nel Concilio Vaticano II, cronistoria del capitolo della Costituzione sulla Chiesa, Lumen Gentium, e sinossi di tutte le redazioni. Questi due volumi sono stati editi dal Centro di Cultura Mariana, Madre della Chiesa. Diciamo grazie a Padre Ermanno, e anche se siamo pochi, vogliamo veramente essere grati per questo servizio che lui offre alla Diocesi di Roma e anche a noi. Grazie Padre.
Prima di iniziare la relazione ringrazio Sor Ester delle parole che ha detto per me, anche per voi e per i sabati mariani. Il nostro grazie comune al Padre dei Cieli, da cui ogni grazia e ogni dono scende, per mezzo di Gesù nello Spirito Santo, perché anche i sabati mariani sono una grazia che ci viene data nella conoscenza della Madre di Dio, che è il tesoro geloso di Gesù, eternamente da Lui prescelta, che è la figlia amatissima e prediletta del Padre, con la quale il Padre dei Cieli non ha dubitato di mettere in comune unico figlio, il suo eterno figlio, il Verbo da Lui eternamente generato, come Dio nella natura divina, e allo Spirito Santo, che ha trovato, per così dire, il santuario vivente e il suo riposo proprio nel cuore e nella vita della Vergine di Nazareth, umile e grande più che creatura. E alla Vergine perciò il nostro grazie, per averci chiamati non soltanto in un cenacolo a guardarla, ma a impegnare la nostra povera, piccola esistenza nelle sue mani di madre, nel suo stesso servizio, servizio alla famiglia umana, perché possa diventare tutta, come il sogno del Padre che è amore, la famiglia di Dio. Grazie alle suore figlie della Chiesa, qui, che sono nella Basilica di Santa Maria in Via Latta, e sono le promotrici e dei sabati e delle iniziative mariane. Grazie anche ai tanti relatori che si sono alternati, questo è il 24esimo sabato di questo anno. Grazie allo staff di Radio Mater e anche ad Andrea Rizzo, il nostro tecnico, che raccoglie per così dire le nostre sia voci come anche i nostri elaborati e li trasmette via internet attraverso i mezzi di comunicazione perciò di oggi. Non vorrei dimenticare nessuno in questo grazie che poniamo davanti alla Vergine, Fons Lucis Stella Maris, fonte di luce e stella del mare, nostra stella, o come direbbe il nostro Papa Benedetto XVI, stella della nostra speranza. Inizio la relazione, ma introducendo prima uno schema, in modo da avere le coordinate per poter seguire un testo che cercherò di abbreviare, ma di seguirlo nelle connotazioni più profonde, più vere. Si tratta innanzitutto di Maria al centro della parola creatrice, con lo sguardo fisso sulla grande teologia bizantina. E allora una premessa, poi il tema di Cristo, primo punto, ricapitolazione di tutto il creato, per giungere a Maria, vertice di tutto il creato. Maria al centro della parola creatrice e del mondo creato. Premessa, l'attualità di questo tema. Non basta soltanto fermarsi all'Occidente. Molto prima e soprattutto con Giovanni Paolo II si è sentita l'esigenza di aprire i polmoni e il cuore a tutte le realtà ecclesiali, respirare con i due polmoni, l'Oriente e l'Occidente. Per un doveroso cammino di comunione, per un traguardo di unità che tutti sogniamo e per il quale ci impegniamo nella preghiera e nell'azione, per poter allora approfondire sempre meglio l'unico grande, l'infinito mistero del Figlio di Dio fatto uomo per noi. Dall'Oriente infatti viene la luce. Papa Giovanni Paolo II ha dettato una splendida lettera apostolica nel 1995 intitolata Orientale Lumen, che si apre proprio con queste parole: la luce dell'Oriente ha illuminato la Chiesa universale, sin da quando è apparso su di noi un sole che sorge, Gesù Cristo, nostro Signore. In questo Oriente predomina l'aspetto antropologico dell'uomo, creato ad immagine e somiglianza di Dio, ma per raggiungere in un cammino perfettivo, impegnato liberamente, la sua ultima divinizzazione. Lo diceva già Sant'Ireneo e lo ricorda anche l'Orientale Lumen: per questo Dio si è fatto uomo, perché l'uomo diventi figlio di Dio. In questo cammino di divinizzazione ci precedono i santi e i martiri, ma occupa un posto tutto particolare, dice ancora Giovanni Paolo II, la Vergine Maria, dalla quale è germogliato il virgulto di Jesse. La sua figura non è solo la madre che ci attende, ma è la purissima realizzazione di tante prefigurazioni veterotestamentarie e icona della Chiesa, simbolo e anticipo dell'umanità trasfigurata dalla grazia, modello e sicura speranza per quanti muovono i loro passi verso la Gerusalemme del cielo. E in questo stesso documento il Papa ricordava che anche la realtà cosmica è convocata al rendimento di grazie nella liturgia, perché tutto il cosmo è chiamato alla ricapitolazione nel Cristo Signore. E dunque, in quest'ottica che io presento questa breve relazione su Maria, al centro della parola creatrice e del creato, la teologia soprattutto bizantina che quella russa prolunga. Un secondo accenno doveroso è al sinodo dei vescovi e all'instrumentum laboris che lo ha guidato, il quale si apre al numero 9 con lo sguardo fisso sull'eterna parola del Padre, la parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa. Non è una parola semplicemente scritta o proclamata o anche ascoltata, è la parola vivente, parola di Dio, è il Verbo di Dio fatto carne per noi. E aggiunge il Sinodo dei Vescovi: perciò il mondo creato narra la gloria di Dio. All'inizio del tempo, con la sua parola, Dio crea il cosmo, ponendo nella creazione il sigillo della sua sapienza, per cui tutto è sua voce. Ma aggiunge, è la persona umana in particolare, perché creata immagine e somiglianza di Dio, che resta per sempre segno inviolabile e interprete intelligente della sua parola. Dalla parola di Dio, infatti, la persona riceve la capacità per entrare in dialogo con Lui e con la creazione. E terzo momento della premessa, qual è il fondamento biblico della presenza cosmica del Verbo? Dico fondamento biblico e ho presentato nello schema il testo più fondamentale. Possiamo dire che sono due grandi testi di Paolo che tutti conosciamo perché formano gli inni che recitiamo o cantiamo ai Vespri. La lettera agli Efesini, la quale dice: benedetto sia Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, poiché Egli ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà, secondo quanto nella sua benevolenza aveva in Lui prestabilito, per realizzarlo nella pienezza dei tempi. Quale? Il disegno, cioè, di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. Cristo è il centro. Tutte le cose, non soltanto gli uomini, vengono ricapitolate in Cristo come sotto il proprio capo. Ecco il corpo, un corpo cosmico, sotto il capo che è Cristo, da cui riceve la forza e la vita. Ma è soprattutto la lettera ai Colossesi, dove Paolo canta il mistero del Verbo creatore e che opera incessantemente nel cosmo creato. Permettete che sottolineiamo insieme, lo avete nello schema, gli elementi di questa prima parte del cantico di Paolo. Egli è l'immagine, scrive, dice, anzi, e canta Paolo. Egli è immagine del Dio invisibile. Parla di Cristo, il soggetto è Cristo, cioè il Cristo storico, il Verbo fatto carne visibile, perché ci ricorderà San Giovanni, noi l'abbiamo toccato, palpato, visto, udito, il Verbo della vita. Ecco. Egli è l'immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura, perché per mezzo di Lui sono state create tutte le cose. Meglio sarebbe in Lui sono state create tutte le cose, nei cieli e sulla terra. Tutte le cose sono state create continua per mezzo di Lui. E aggiunge, è in vista di Lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte sussistono in Lui. Sottolineo per un istante queste formali, precise parole sulle quali tanto facilmente corriamo, così, imparandole semplicemente a memoria. Il Padre, infatti, il Creatore Dio, ha creato tutte le cose, cioè l'universo, il cosmo. Cosmos vuol dire creazione ordinata, bellezza in greco. Lo ha creato nel Figlio, sua eterna parola. Egli è la causa formale di ogni cosa creata. Tutto l'universo e non solo l'uomo lo esprime. E i semi del Verbo, ci ricorda il Concilio e ripetono i Papi, sono in ogni cosa. Ma il Padre ha creato tutte le cose per mezzo del Figlio. Egli è la parola onnipotente. Dio disse e tutto fu fatto. Egli è la parola onnipotente che trae dal nulla, se così ci è permesso di esprimerci, tutte le cose, visibili e invisibili, il macrocosmo fino al microcosmo. Tutte le cose infatti dipendono radicalmente nell'essere e nell'agire dalla volontà di Dio, alla quale mai possono sottrarsi. Perciò, aggiunge Paolo, l'universo, tapanta, tutte le cose sussistono in Lui. Ma il Padre, per mezzo del suo Verbo onnipotente, ha creato l'universo, e questa è la frase che ho messo in corsivo, in vista di Lui. Isafton, in vista di Lui. È Lui la causa finale di ogni creatura e di tutto il creato nel suo insieme. Infatti, Dio creatore, il Padre, non poteva subordinare la sua azione creatrice ad alcuna creatura, né angelica, né umana, né infraumana. Dio crea per se stesso. Dio crea in vista del Figlio suo. Questo Figlio che nella pienezza del tempo, nel cuore della storia cosmica e umana, si farà uomo da una madre vergine per opera dello Spirito Santo, proprio per ricapitolare in sé e ricondurre al Padre tutta la creazione, rinnovandola dal di dentro e comunicando ad essa, secondo la capacità ricettiva di ogni creatura, gli splendori della sua divinità. In vista di Lui tutto è stato creato. Voi capite l'importanza di questa frase? Non c'è nessun uomo che non sia rapportato come sua finalità esistente al Cristo. E non c'è nessuna creatura, né grande né piccola, né le galassie, né gli spazi interminati, né l'atomo ultimo, né un fiore della terra, né un uccello del cielo, né qualunque altra creatura che non sia orientato a Cristo. Tutto il cosmo ha per sua tensione teleologica finale il Cristo incarnato. Così l'incarnazione del Verbo è il centro, è il cardine del cosmo e della storia, dell'universo intero e di ciascuna creatura, in particolare dell'uomo, nella sua funzione indispensabile che lo include nel progetto di Dio. Ora, su questa dimensione cosmica dell'incarnazione, del Verbo incarnato, verbum caro, factum est, si pone la grande tradizione bizantina dei secoli d'oro, e sarebbero il XIII, XIV e XV secolo fino alla caduta di Costantinopoli in mano dei turchi nel 1453, proprio a maggio del 1453, forse il 23 maggio, come oggi. Nomi notissimi di questa grande tradizione, li cito, che ne abbiamo ascoltati altrove, sono Gregorio Palamas, Teofane II di Nicea, Isidoro Glabas, Giorgio Scolarios, che fu patriarca durante e dopo la caduta di Costantinopoli, ma soprattutto il grande pensatore laico e scrittore, che ha citato anche Benedetto XVI recentissimamente, Nicola Cavasilas. Mi soffermo sulla loro visione teologica e cristologica, che non è stata ancora superata e che ci porta nel cuore del mistero, il mistero di colui che raccoglie e ricapitola in sé tutte le cose per dar loro la luce e la vita. Primo punto, allora, dopo questa premessa, Cristo, ricapitolazione di tutto il creato. Lo sviluppo in 4 sottotitoli. Primo, l'incarnazione è il fine della creazione. Secondo, il cammino del creato, dalla semplice esistenza alla vita beata. Terzo, l'uomo, microcosmos, microcosmo, strumento della ricapitolazione dell'universo. Quarto, ma un uomo raggiunto al vertice nel suo cammino perfettivo, l'uomo perfetto. È importante fermare l'attenzione, perché anche se sono duri i concetti, ma sono importantissimi, su quanto sto sviluppando. Primo, il mistero di Cristo, che è un mistero che congiunge tutto di Lui: l'eterna preesistenza, l'eterna generazione, la sua azione creatrice, la sua nascosta presenza nel cammino storico di preparazione alla sua venuta, l'Antico Testamento diremmo, la sua incarnazione, il mistero pasquale, la sua ascensione, il mistero escatologico che avvolgerà di sé, fino a quando tornerà per ricapitolare in modo conclusivo non soltanto l'uomo, ma l'universo intero. Ora, in tutti questi aspetti dell'unico mistero è sempre subordinatamente a lui presente la Vergine Maria. Primo punto di questo grande tema: l'incarnazione è il fine della creazione. Noi diciamo nel simbolo «Propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis». Per noi gli uomini e per la nostra salvezza è sceso dai cieli. Sì, questa è una delle, possiamo dire, attualità che noi sentiamo immanenti. E nel Sabato Santo noi cantiamo una frase che forse suona male nell'Oriente, perché è riduttiva. O felis culpa, quae talem ac tantum nobis promeruit salvatorem. O felice colpa di Adamo, che ci ha meritato un tale e così grande salvatore. Tutto si riduce dunque a una colpa, a un'umanità decaduta, a un bisogno di liberazione e di redenzione. No, non è questo solo. Anche questo, ma questo è un codicillo, per così dire, di un immenso progetto ben più alto. Ed è attorno al mistero della incarnazione come cuore del creato che gravita la teologia bizantina. In vista di Cristo, scriveva già Massimo il Confessore, VI secolo, il grande dottore orientale, in vista di Cristo, cioè del suo mistero, tutti i secoli e le cose che sono in essi hanno avuto il principio e il fine del loro esistere. Fu infatti preconosciuta prima dei secoli l'unione del limitato con l'illimitato, del misurato con l'immisurato, del finito con l'infinito, del creatore con la creatura, della quiete con il moto, e tale unione si manifestò in Cristo, dove le due nature perfette, Concilio di Calcedonia, la perfetta natura divina e la perfetta natura umana assunta sono inseparabilmente unite nell'unica persona del Verbo. Cristo dunque è insieme il principio primo e il fine ultimo di tutto il creato. Ma come può ricapitolare le cose se esse dal di dentro non hanno una propensione innata verso colui da cui provengono. E ogni cosa porta, per così dire, quasi l'istinto di risalire alla fonte, di ritornare alla sorgente da cui è sgorgata, di ritornare a Cristo. E allora la ricapitolazione è la conclusione di questo legame misterioso che Dio ha posto all'interno di ogni creatura, legandole al mistero del suo Figlio incarnato. Perché, scrive Cabasilas, il creatore prima di creare qualcosa guarda il fine e crea solo avendo in vista quel fine, e perciò dispone come fine delle creature lo scopo da lui previsto. Ora l'incarnazione è il punto cardine davanti al quale tutte le cose sono create, per la quale tutte le cose sono volute dal Creatore. In tal modo, non solo la creazione, ma anche la storia degli esseri, anche la nostra storia personale, è tutta orientata a Cristo come al vero fine ultimo. Lo diciamo tante volte attraverso il Concilio e le nostre relazioni: Cristo è il senso della nostra vita, non solo. Cristo dà senso a tutta la vita e a tutte le vite. Fuori di Cristo non hanno significato né le realtà, così diamo evolutive, la storia, né le persone e le cose. Tutte le cose sono state fatte in vista dell'economia operata in Cristo. Se non fossero fatte in vista della loro pienezza in Cristo, sarebbero mancanti di qualche cosa, specialmente le cose ragionevoli. Infatti non si tratta soltanto di scoprire il nesso misterioso che lega il cosmo al Verbo creatore, come a causa efficiente o esemplare, si tratta di considerare in che modo tutto il creato graviti verso Cristo e solo in Lui, Verbo incarnato, trovi la sua ultima pienezza. Ed ecco allora che il creato è un grande cammino dalla semplice esistenza alla vita beata. Dio non ha creato le cose perfette subito. Ha inserito nel profondo del loro essere una dinamica, si chiama un cammino perfettivo, un cammino perciò di acquisizione che insieme congiunge l'opera del Creatore e la risposta della creatura. L'essere in vista del bene essere, la esistenza in vista della vita beata. Scrive Teofane Niceno: è chiaro che Dio ha plasmato tutte le cose dal nulla, non solo per la loro semplice esistenza. Sarebbe una triste cosa se fossimo stati creati solo per questa povera vita umana, anche fosse come dei primi nostri progenitori, una vita senza dolore e senza morte, ma sempre a livello puramente creato. Ma Dio lo ha creato in vista della loro esistenza felice, come si addice alla suprema bontà divina. Per gli esseri la vera esistenza è l'esistenza felice. La nostra autentica identità sarà quando saremo configurati in cielo alla realtà del Signore Gesù, e la nostra ultima perciò perfezione sarà insieme corporale e spirituale. Saremo creature quali Dio ci ha voluti, quali ci ha pensato prima di creare il mondo e di creare l'uomo. La semplice esistenza, dice Teofane Niceno, è quasi un'ombra e una immagine perfetta. L'esistenza felice, la vita beata di cui parla anche Sant'Agostino, è invece l'icona perfetta e la vera somiglianza di colui che per natura è beato. La nostra pienezza. Pensate, per esempio, i russi, cito Bulgakov, quando devono dire l'immagine e la somiglianza di Dio nell'uomo. Sì, principiativa, è in ciascuno di noi. ma non perfettiva, non completa. E allora uno come Bulgakov, russo, grande pensatore, fissa lo sguardo sul Cristo risorto, asceso ai cieli, noi celebriamo domani l'ascensione, e sulla Vergine gloriosa, assunta accanto a lui, nella glorificata pienezza della sua persona, anima e corpo. Sono lì, Dio li ha creati a sua immagine e somiglianza, uomo e donna li ha creati. L'immagine dunque della umanità è nel Cristo glorificato, e la umanità anche maschile è glorificata in lui, e nella Vergine accanto a lui glorificata, e l'umanità femminile è glorificata in lui. Li ha creati maschio e femmina a sua immagine e a sua somiglianza. Ma qua giù è soltanto principiativo. Domani sarà il grande compimento. Per poter raggiungere questo, però, c'è un percorso che anche la creatura deve certamente in modo impegnato percorrere. Perché? Perché la ricapitolazione di tutte le cose, che diventa la bellezza del progetto di Dio, si attua attraverso l'uomo. Chi è l'uomo? Chi siamo noi? La risposta, ecco allora il terzo punto, l'uomo microcosmo. L'uomo è il microcosmos, un piccolo mondo, un piccolo cosmo, microcosmos, che riassume in sé e ricapitola tutto il cosmo grande, il macrocosmo. Microcosmo nel senso che porta, scrive Giovanni Damasceno, il vincolo di ogni essenza visibile ed invisibile. Nell'uomo, è un termine microcosmos antico ancora, della filosofia greca, addirittura presocratica, ma allora si diceva microcosmos in quanto nell'uomo si vedevano riassunte le quattro, per così dire, realtà che compongono il mondo, e cioè l'aria, l'acqua, la terra, il fuoco, eccetera, e con la ragione. Ma la rivelazione cristiana e lo sguardo rivolto a Cristo ci dice chi è l'uomo come microcosmo. È la sintesi del visibile e dell'invisibile. Nella creazione, potremmo dire, angeli, uomini e creature materiali, infraumane, chiamiamo, tutte si ricapitolano nell'uomo. E perciò la creatura sensibile fu fatta in vista dell'uomo, dicono questi autori. E Dio la produsse guardando all'uomo come causa finale immediata, perché attraverso di lui conseguisse ogni creatura la sua esistenza migliore. L'uomo è il centro del creato, ultimo, creato, perfezione della creazione. Anzi, oltre che sintesi, oltre che essere re e signore del creato, come sempre cantiamo anche nei salmi, egli è l'interprete e la voce di tutte le creature. Dio lo ha creato per essere, in certo modo, il sacerdote dell'universo, per diventare lode e benedizione all'unico creatore, esprimendo con la sua intelligenza e il suo amore l'anelito e il palpito di ogni creatura. E quando l'uomo perse col peccato la sua regalità sul creato e fu schiavo della creazione, allora la creazione si vestì a lutto, dice Isidoro Glabas. La creazione si vestì a lutto e tacque, finché non comparve ancora il vero uomo, la Vergine Maria, che le desse interpretazione e voce. L'uomo, tuttavia, creato per l'incarnazione, notate quanto è importante questo, perché non si è fatto angelo Dio? Lettera agli ebrei, non ha assunto gli angeli. L'uomo ha assunto. La stirpe di Abramo ha assunto e la stirpe umana di Adamo. Perché? Ecco allora la risposta teologica, perché nell'uomo si raccoglie tutto il creato. Ma quale uomo? Un uomo che non è un semplice esistere nella natura umana. Noi pensiamo, ad esempio, che il primo uomo, il vero uomo, sia Adamo. Primo soltanto di una serie di uomini, ma non primo uomo, perché non ha mai raggiunto il progetto di Dio, anzi, lo ha defraudato. Il vero primo uomo riapparso nella storia è soltanto la Vergine Maria. Lei è il primo uomo. Così questi nostri grandi autori ce la presentano, come la realizzazione somma dell'immagine e della somiglianza di Dio portata al suo vertice. E questo era necessario che apparisse affinché il Verbo si facesse uomo. Non viene ad assumere una nostra carne. Chi darà carne al Verbo di Dio? Una sola. Noi cattolici diciamo, preservata, immacolata già nel concepimento, piena di Spirito Santo già fin dal primo esistere, accompagnata dallo Spirito Santo in tutto il suo cammino progressivo, il giorno dell'Annunciazione chi è Maria, Concilio Vaticano II ce lo dice, l'angelo in nome di Dio la saluta, piena di grazia. Lei è la realizzazione piena dell'immagine e della somiglianza di Dio trasfusa all'uomo nella creazione. Quindi questo cammino perfettivo che ogni uomo dovrebbe compiere nel realizzare se stesso a immagine perfetta e somiglianza intima con Dio, in Maria ha trovato la sua vera realizzazione e Dio non si sarebbe incarnato. Lasciamo dire quello che vogliono ad altri nostri fratelli che non sono in linea con la nostra teologia. Dio non si sarebbe incarnato, dice Nicola Cabasilas, se prima non avesse trovato perfetta l'immagine e la somiglianza, e cioè realizzata la sua idea sull'uomo. Perché? Perché l'incarnazione è uno sposalizio. È veramente lo sposalizio di Dio con la sua creatura, in una forma indissolubile. Ora, dice proprio Nicola Cabasilas parlando di questo, conveniva che la natura umana si unisse alla natura divina così intimamente che di ambedue una sola fosse la persona. Ma bisognava prima che ciascuna delle due, ecco, portatele qui ai piedi dell'altare i due che si sposano, fossero preparati al grande evento. Ora, Dio era già pronto da sempre. Cosa si può aggiungere di perfezione a Dio? Mancava la controparte, mancava l'uomo. Ed ecco allora che la Vergine mostrò l'uomo, quale creato, quale atteso da Dio, quale realizzato col suo libero consenso e col suo cammino perfettivo incontro al Signore. Mostrò, e perciò solo alla fine Dio si fece uomo, quando apparve nella Vergine Maria il vero uomo, il primo uomo, il vero uomo. E che cosa si attende allora dalla futura madre? Si attende innanzitutto la perfezione della natura che trasmetterà al Figlio di Dio. Una natura intatta, perfetta, vissuta ed elaborata da lei, portata al suo vertice massimo. Secondo, una libertà di accoglienza, come in ogni matrimonio. Il sì di Maria, perché Dio si faccia uomo e attraverso l'uomo riassuma e ricapitoli in sé tutte le creature. Lasciate che vi legga soltanto un piccolo testicciolo. Tutti questi testi li ho tradotti e sono stati pubblicati lo scorso anno i grandi teologi di questo periodo nel primo volume dei testi mariani del secondo millennio, pubblicato l'anno scorso, 2008, tanto mi ha costato la traduzione di tutti questi grandi testi dal greco. e pubblicato da Città Nuova. Testi mariani del secondo millennio, il volume primo, la teologia greca, i scrittori greci. Ascoltiamo uno di questi, cosa dice? Notate il momento dell'incarnazione che è Nazareth, che è per così dire la Vergine chiamata ad accogliere Dio e a rispondere a Dio? Tutto il creato, scrive Teofane Niceno, quasi porgendo la destra al Creatore mediante l'umanità che è nella persona della Madre di Dio. Porge la destra, sono un alzarsi di mani di tutte le creature, verso Maria, la Madre di Dio, perché a sé lo congiunga il Verbo, per mezzo di questa mano e di queste dita, cioè attraverso la natura umana che li assume da lei, e attraverso di essa si unisca e si stringa a tutti noi, lui destra dell'Altissimo, è tutto un salire di tutto il creato, e tutte le creature sono nella gioia al giorno dell'incarnazione, non solo noi uomini, perché tutte possono vedere qualcosa di sé nel Verbo creatore. Le cose inferiori, perché ha assunto la realtà umana, gli angeli, perché ha assunto la ragione e tutta la volitività e la libertà. Il microcosmo dell'uomo diventa ponte di congiunzione tra il creato e il creatore. Et verbum, caro factum est, è Dio. Si fece uomo, il creatore divenne creatura. Il secondo punto, allora, Maria vertice di tutto il creato. Sono due momenti distinti, li avete già intuiti all'interno di questo breve esposto, che è di una profondità teologica inaudita. Primo momento, il cammino di Maria verso la sua ultima perfezione, a portare cioè a compimento l'immagine e la somiglianza di Dio, tanto alto che Gregorio Palamas la definisce, Maria la definisce, confine o termine di demarcazione fra il creato e l'increato. Più su la creatura non poteva salire, perché sarebbe sconfinata nella divinità. E quindi è la realizzazione, per così dire, creaturale, non angelica solo, non umana solo, creaturale, nella pienezza assoluta, termine di demarcazione, confine tra il creato e l'increato. E secondo, il libero sì di Maria all'incarnazione del Verbo. Ora accenno appena a questo cammino, itinerario spirituale di Maria, che realizza l'uomo. Gli inizi sono tre punti di percorrenza di questo itinerario: gli inizi, il percorso, il cammino, e il compimento, il vertice. Gli inizi, tutta la tradizione orientale, come noi d'Occidente, comprendiamo che gli inizi della Madre di Dio sono segnati da un dono di grazia. Pensate che anche noi, per poter appoggiare dal punto di vista patristico e teologico l'Immacolata Concezione, assumiamo i testi dei padri greci e dei padri siriaci, soprattutto il grande testo di Giovanni Damasceno, che è celebre, il quale dice, parlando del concepimento della Vergine da Anna e da Gioacchino, la natura fu vinta dalla grazia. La natura, cioè il germe fecondo, prima d'essere per così dire fecondato nel grembo materno, la natura fu vinta dalla grazia e si arrestò tremante, non sopportando di essere lei la prima ad agire. Quando perciò la Vergine Madre di Dio stava per nascere da Anna, la natura non osò anticipare il germoglio della grazia, ma rimase sterile finché la grazia produsse il suo frutto. Maria nasce come dono di grazia, già in principio, e tutti i nostri grandi autori pensano che anche il suo corpo, per così dire, è stato plasmato lo dice il Vaticano II, plasmata nuova creatura dallo Spirito Santo. È dunque una creatura che nasce piena di grazia, nella pienezza e nel dono dello Spirito Santo. Sono questi i suoi inizi. Sì, d'accordo, ma qual è il percorso? E allora il percorso diventa veramente un percorso impegnato, un percorso tale che la conduce su due dinamiche, negativa e positiva, a diventare colei nella quale Dio prende le compiacenze e trova la grazia davanti a Dio. Primo percorso, cioè, l'ascesia che fa la Vergine Maria. Diremo anche noi dal punto di vista battesimale, sono due i percorsi, il percorso della rinuncia e il percorso della virtù. Rinunciare al male, compiere arditamente, generosamente ogni forma di bene. Dunque, grazia e libero arbitrio sono i coefficienti di questa ascesa progressiva di Maria verso l'ultima perfezione, una singolarissima sinergia tra la grazia di Dio e la risposta di Maria, creatura umana. È il vertice assoluto. Pensate come ha potuto fare. Allora la riguardano, gli orientali non hanno nessuna difficoltà di vedere che la Madonna è stata presentata al Tempio e introdotta nel Tempio, laddove si è, per così dire, esercitata e nell'ascolto della parola di Dio e nell'esercizio perfettissimo di ogni rinuncia e di ogni cammino di incontro e di comunione con Dio. Leggo soltanto un pezzettino di Gregorio Palamas. Maria che si forma contemplativa e in comunione con Dio, fin quasi a veder Dio dentro di sé. Dice così: fuggì la vita di peccato, scelse di vivere non vista dagli altri, salì al di sopra di ogni amore, compreso quello per il proprio corpo, e unificò l'intero suo essere alla mente, mediante l'attenzione e mediante l'incessante divina orazione, unificare tutto l'essere alla mente, la mens, la mente, punto più alto dell'uomo. Ed essendosi completamente concentrata nella sua interiorità, unificò interamente se stessa e si elevò, per così dire, al di sopra delle innumerevoli varietà delle forme in cui si esprimono i ragionamenti umani, al di sopra del pensare e del ragionare umano. E raggiunta la semplicità, intuì una nuova indicibile strada verso il cielo, che chiamerei silenzio intellettivo. Unì la mente a questo silenzio e così salì al di sopra di tutte le creature e contemplò la gloria di Dio in modo più perfetto di Mosè. Era già piena di Dio nella sua mente. I nostri dicono piuttosto nel cuore, no? Nella sua mente, per così dire, culmine della razionalità umana e della volitività, era già piena di Dio quando fu scelta a diventare, nel corpo anche, madre di Dio. E la fotografia che ci dà Nicola Cavasilas di questa creatura impegnata liberamente nel combattere ogni forma di male, nell'aderire ad ogni forma di bene, nel camminare generosissimamente, più si può dire del comandato, sulle strade della virtù. La Vergine Immacolata, che non ebbe per patria il cielo ed ebbe origine non da corpi celesti ma dalla terra, allo stesso modo degli altri del nostro genere umano, che era caduto e ignorava addirittura la propria natura, la Vergine Immacolata, sola fra tutti gli uomini che furono fin dall'inizio della creazione o che saranno, sola, si erse, stette contro ogni malvagità e restituì integra a Dio quella bellezza che ci ha dato creandoci, usando tutte le facoltà e i mezzi dati alla creatura. E da questi inizi il suo cammino parte con una generosità straordinaria, col suo amore verso Dio, con la fortezza d'animo, con la rettitudine di intenzione, con la grandezza dei propositi, mise in fuga ogni peccato. È l'impeccabile, l'impeccante. Non ha nessun peccato, né mortale, né veniale, e nessuna imperfezione. Questa è la parte negativa. Ma aggiunge, quali sono i mezzi coi quali, per così dire, chiamò sulla terra il Creatore? Ecco, un'immagine di Nicola Cabasilas. Vita immacolata, comportamento castissimo, rifiuto di qualunque malizia, esercizio di ogni virtù, anima più pura della luce, corpo del tutto spirituale, più luminoso del sole, più puro del cielo, più sacro del trono dei cherubini. Ala della mente non vinta da alcuna altezza, e seppur c'è un'ala per gli angeli, le resta anch'essa inferiore. Divino amore, che attrae a sé tutta la forza concupiscibile dell'anima, possesso di Dio, comunione con Dio, al di sopra di ogni creata capacità intellettiva. Mettendo in azione così, continua Cabasilas, verso tale bellezza sia il corpo che l'anima, attirò su di sé lo sguardo di Dio e con la propria avvenenza mostrò bella la nostra natura e attrasse l'impassibile e colui che a causa del peccato era ostile agli uomini, per lei si fece uomo. Il suo amore. Il Papa ha scritto nella Deus Caritas Est il tema dell'agape. Nicola Cabasilas si ferma sull'amore originario che Dio ha immesso in ogni creatura, Eros. È una capacità orientativa non solo orizzontale verso le altre creature, ma è un Eros che porta la creatura ad innalzarsi alla fonte da cui ogni amore deriva, per trasformarsi in agape pura. Con la forza di questo amore, forza vitale, per così dire che sale dal basso, insito da Dio creatore nella creatura, la Vergine si è innalzata e si è incontrata in comunione con l'eterno amore, arrivata così al vertice, superando ogni creatura, e terra e cielo e sole e stelle, lo stesso firmamento che circonda Dio, non si arrestò prima di essere unita a Dio, pura all'infinitamente puro. La sua unione ultima con Dio nello Spirito e nell'intera persona umana sublimata è tale che solo la divina maternità ormai può coronarla. L'uomo è stato creato per l'incarnazione, ma anche la donna, perché colui che si incarna non è creato, non si autocrea un corpo, ma è generato. E per una generazione ci vuole la donna. Al centro del progetto di ricapitolazione cosmica, al centro dell'incarnazione storico-salvifica, ci sta dunque la donna. La donna con la sua bellezza originaria umana, la donna con la sua capacità generativa, sessuale e femminile. E se dunque l'incarnazione corona il cammino spirituale della madre, corona anche in lei l'anelito di tutte le creature. Noi siamo creati per il Cristo. L'uomo e la donna esistiamo solo per Cristo e in vista dell'incarnazione. Dio non ha secondi fini. L'unico fine che dà, per così dire, l'identità a ciascuno e a ciascuna di noi è Verbum caro factum es Virgine Maria. L'incarnazione del Figlio diventa perciò quasi il coronamento di questo ascendere. Cosa mancava più a Maria? E che cosa attendeva il Dio? Questa ascensione alta veniva coronata solo dalla divina maternità. Unita a Dio con lo Spirito nella pienezza, le mancava solo una cosa, diventargli madre nella carne che li assumeva per ricapitolare l'uomo e il cosmo attraverso di lei. Così il giorno dell'Annunciazione è il giorno di festa per la madre, per l'universo, per Dio stesso. Ma, dicevo, il secondo punto e chiudo, basta che la Vergine presenti a Dio quello che Dio attendeva da sempre, e cioè una natura portata realmente al supremo vertice dell'immagine e della somiglianza, o c'è qualcos'altro? Dio ha fatto l'uomo e la donna e anche gli angeli liberi perché vuole davanti a sé non uno che subisce Dio, ma uno che lo accoglie e si immerge nell'infinito amore di Dio, con libertà cosciente e con proposito fermo. La Vergine dunque, che ha raggiunto la vetta, ha realizzato tutto ciò che il Verbo si attendeva dalla natura umana. Ma come egli liberamente e totalmente si dona con libertà, altrettanto liberamente la Vergine, a nome degli uomini e dell'universo intero, doveva donarsi a Dio. Notate che questa è l'ottica di San Tommaso d'Aquino. La teologia bizantina con Nicola Cabasilas ha assunto l'influsso della nostra teologia latina. Il primo che parla del sì di Maria, e lo abbiamo proprio in redazione greca, soltanto rimasto testo greco, citato da Teodoreto e Ambrogio di Milano. Ambrogio di Milano insiste sul sì della creatura. E tutta la nostra teologia occidentale poggia sul sì della creatura. E tutti i nostri libri sono pieni del sì di Maria. L'Oriente no. L'Oriente è pieno della grazia di Dio, della potenza di Dio, della santità di Dio. Nicola Cabasilas ha fatto, per così dire, quasi il punto di passaggio, il ponte tra Oriente e Occidente, e allora pone al centro di tutto e di tutti il sì della creatura, come dice anche il Concilio Vaticano II. L'incarnazione del Verbo non si è attuata prima che la madre predestinata non desse il suo consenso. Lumen Gentium 56. Quando si trattò di creare Adamo, scrive Cabasilas, Dio dialoga col suo unigenito e dice: facciamo l'uomo. Ma quando si trattò di introdurre sulla terra questo ammirabile consigliere, il primogenito, e formare il secondo Adamo, di questo progetto assume come compartecipe la Vergine. E questo grande disegno Dio lo dispose, ma la Vergine lo confermò, lo sottoscrisse. E l'incarnazione del Verbo non fu solo opera del Padre, del Figlio e dello Spirito, ma anche opera della volontà e della fede della Vergine. E come senza le tre divine persone questo disegno non avrebbe potuto effettuarsi, così pure, se l'Immacolata avesse negato il suo consenso e la sua fede, continua Cabasilas, era impossibile che il progetto eterno di Dio andasse ad effetto. Quindi la preparazione spirituale era necessariamente prerichiesta, ma il consenso libero di una creatura così libera quale è Maria è altrettanto e supernamente necessario, ma quando il quale tutto viene meno. Viene meno l'incarnazione e viene meno dunque anche il cosmo creato. Creato per l'incarnazione. Se infatti la Beata non avesse creduto o non avesse acconsentito, la volontà di Dio per noi non avrebbe potuto effettuarsi. Perciò apprende, crede, vuole, è il partner di Dio, è il partner nostro davanti a Dio. Non nostro, angeli, uomini e creato. È la rappresentante di tutti e di tutto. Perciò apprende, crede, vuole, desidera il mistero. E quando Gabriele apertamente le disse: partorirai lo stesso Dio, con gioia accolse la parola e con lingua beata, anima imperturbata, mente piena di quiete, risponde: ecco la serva del Signore, oh, che mi avvenga, genitomi, o che mi avvenga secondo la tua parola. La Vergine dell'Annuncio è l'immagine della pace riconquistata, dell'armonia ricomposta, come e più che alle origini, un'armonia nella complessità dell'essere umano, nella chiarezza trasparente della mente e del corpo. E l'è giunta al traguardo spirituale. Le parole fluiscono dall'intimo del cuore, come sgorga gioiosa dal cuore la risposta dell'amata al suo unico amato. Ecco, dice, ecco l'ancella del Signore, o che mi avvenga secondo la tua parola. E il Verbo si fece uomo. Perché? Annota ancora il Capasilas? Perché era giusto che Dio si facesse figlio dell'uomo. Ed era giusto che la Vergine diventasse madre di Dio. E come quando Dio disse sia la luce, subito la luce fu, così, appena la Vergine pronunciò la sua parola, sorse la vera luce. E conclude, con la parola della madre fu plasmato il Verbo del Padre, con la voce di una creatura fu creato il Creatore. In quel momento, e solo in quel momento, si compì il tempo. L'uomo fu assunto dal Verbo, la creazione fu tutta ricapitolata in lui, ed ebbe inizio, sì, con la redenzione dell'uomo, una nuova creazione che vide indissolubilmente unita la madre al figlio salvatore in tutte le tappe della salvezza di questa povera umanità che era decaduta, nella povertà dunque, nell'ignominia, nella morte e poi nella gloria. E la vede oggi partecipe del primato di Cristo su tutte le creature, quale dispensatrice dei suoi doni divini. Concludo. Al termine di questo percorso espositivo, molti interrogativi si affacciano alla mente di un teologo occidentale, quasi sempre imperniato e solo sul mistero pasquale. Sembra che esista solo il mistero pasquale. È molto più vasto il mistero dell'incarnazione che tutto riassume. Molto più vasto. E allora ecco, leggiamo qui la conclusione che ho scritto nel foglio di schema. Tutto, creatura e storia, è costitutivamente orientato a Cristo incarnato. Così tutto, in maniera congiunta e subordinata, è orientato a Maria. Perché Cristo è davvero il centro del progetto cosmico di creazione e del progetto misericordioso di redenzione. Ma se egli è il centro, Maria è al centro. E come tutto gravita verso di lui, così tutto per divina disposizione si protende verso di lei, come al suo vertice perfettivo. Per questo la sua maternità universale e il suo servizio all'attuazione cosmica del progetto divino di creazione e di redenzione la vede e la vedrà attivamente presente, orante e operante in tutto lo svolgimento storico della salvezza fino al supremo eterno compimento futuro nei cieli. Possiamo dire la Vergine è al centro del progetto di Dio quando pensa la creazione e pensando la creazione la orienta necessariamente al suo figlio incarnato. Ma il sì di Maria è altrettanto al centro del sì d'amore di Dio. I due grandi sì, il fiat del Verbo, il fiat della Vergine, formano il cardine della salvezza umana, della ricapitolazione cosmica tra il giubilo di tutte le creature, cielo e terra. Grazie.